Benissimo, buonasera a tutti. Io sono Giuliana degli Equivoci Lettori e questa sera presentiamo un racconto di uno scrittore spagnolo, Javier Marías, dal titolo Saranno nostalgie, dove troviamo una giovane donna che legge ad alta voce per la sua signora e un fantasma, un po' marpione, ma simpatico. Inizia Sabrina.
È del tutto possibile che i fantasmi, se ancora esistono, abbiano come criterio quello di contravvenire ai desideri degli inquilini mortali, apparendo se la loro presenza non è ben accolta e nascondendosi se li si aspetta e li si reclama, anche se a volte si è giunti a dei patti, come si sa grazie alla documentazione di Don Alejandro de la Cruz in Messico. Uno dei casi più semplici e commoventi registrati da quest'ultimo è quello di una vecchia di Veracruz, verificatosi verso il 1920, quando lei ancora non era vecchia, ma molto giovane e non sapeva nulla dell'esistenza, se è giusto usare questo termine, di tali visite e attese, o forse sono nostalgie. Questa vecchia, nella sua giovinezza, era stata dama di compagnia di un'anziana e molto facoltosa signora, alla quale, tra i vari servizi prestati, leggeva romanzi ad alta voce per dissipare la noia della sua mancanza di necessità e preoccupazioni visibili e di una precoce vedovanza cui non fu possibile rimediare. Secondo quanto si diceva nella città portuale, la signora Suarez Alday aveva patito qualche delusione inammissibile dopo il suo breve matrimonio, e questo sicuramente, più che la morte del marito poco per nulla memorabile, l'aveva resa acida e introversa, in un'età in cui tali caratteristiche in una donna non possono più risultare intriganti, né essere ancora oggetto di scherno e pertanto intenerire. Il tedio la portava a essere così pigra che difficilmente era capace di leggere per conto suo in silenzio e in solitudine. Ecco perché aveva bisogno della sua accompagnatrice che le trasmettesse ad alta voce le avventure e i sentimenti che ogni giorno in più che passava, e che lei passava in maniera molto rapida e monotona, sembravano sempre più lontani da quella casa. La signora ascoltava sempre tacita e assorta. E solo di tanto in tanto chiedeva alla giovane, Elena Vera si chiamava, di ripeterle qualche passaggio, qualche dialogo, dal quale non voleva separarsi per sempre, senza dare l'impressione di volerlo teneramente. Quando finiva, il suo unico commento era in genere: Elena, hai una bella voce, con questa troverai degli amori. Ed era durante queste sedute che il fantasma della casa faceva le sue apparizioni. Ogni pomeriggio, mentre Elena pronunciava le parole di Cervantes, di Dumas o di Conan Doyle, vedeva la figura sfumata di un uomo ancora giovane e dall'aspetto un tantino campagnolo, un uomo di poco più di 30 anni, che si toglieva cortesemente l'ampio cappello e i cui vestiti, pur non sciupati, si vedevano pieni di buchi, come se fosse stato crivellato da una raffica di colpi, o meglio, non lui. La sua giacchetta, la camicia bianca e i pantaloni aderenti senza il suo corpo dentro, poiché questo sembrava illeso. Inoltre, il suo volto riarso, coperto da folti baffi, aveva un bel colorito. La prima volta che lo vide, in piedi e coi gomiti appoggiati allo schienale della poltrona occupata dalla signora, facendo di tanto in tanto dondolare il cappello con la mano, come se ascoltasse attentamente il testo che lei recitava, fu sul punto di gridare dallo spavento, soprattutto perché, seppure non esibisse armi, aveva una cartucciera incrociata in diagonale sul petto, cioè a tracolla. Ma l'uomo si portò subito l'indice alle labbra, facendo a Elena Vera dei cenni rassicuranti affinché andasse avanti e non rivelasse la sua presenza. Il suo volto non era minaccioso, con un timido e costante sorriso negli occhi giocosi che si alternava soltanto in certi momenti drammatici della lettura o forse dei suoi pensieri o dei suoi ricordi, ha un'ingenua e allarmata serietà, propria di chi non distingue del tutto tra quello che accade e quello che si immagina. La giovane obbedì, anche se quel giorno non poté evitare di sollevare mille volte lo sguardo e di dirigerlo sopra la crocchia della signora Suarez Aldai, che a sua volta ansava inquieta gli occhi come se volesse controllare la simmetria di un ipotetico cappello o l'imperfetto splendore di un'aureola. «Che succede, cara?» le disse alterata. «Cos'hai da guardare lassù?» «Niente», rispose Elena Vera. «È un modo per far riposare gli occhi prima di fissarli di nuovo sulla pagina, signora. Leggendo tanto di seguito mi si stancano». L'uomo assentì col suo fazzoletto al collo e sollevò per un istante il cappello in segno di approvazione e di gratitudine. E la spiegazione fu sufficiente perché in seguito la signorina mantenesse questa abitudine e potesse almeno soddisfare la sua curiosità visiva. Perché a partire da allora, pomeriggio dopo pomeriggio e con pochissime eccezioni, lesse per la sua signora come per lui, senza che lei si voltasse mai né sapesse delle intrusioni. L'uomo non si aggirava per la casa né appariva in nessun altro momento, per cui Elena Vera non ebbe mai occasione negli anni né di parlargli né di chiedergli chi fosse o fosse stato o perché l'ascoltasse. Pensò alla possibilità che fosse lui la causa della delusione illecita patita in passato dalla sua signora, ma dalle labbra di lei non uscì mai alcuna confidenza, nonostante le insinuazioni di tante pagine sentimentali o tragiche lette e della stessa Elena nelle lente conversazioni notturne di metà della sua vita. Forse quella di Cerera era falsa e in verità la signora non aveva nulla da raccontare che fosse degno di un racconto e per questo chiedeva di sentire quelli remoti e altrui e più improbabili. In più di un'occasione, Elena fu tentata di essere compassionevole e di riferirle quello che accadeva ogni pomeriggio alle sue spalle, renderla partecipe della sua piccola emozione quotidiana, comunicarle l'esistenza di un maschio tra quelle pareti sempre più assessuate e taciturne, in cui risuonavano soltanto, a volte per giorni e notti consecutive, le loro due voci femminili, ogni volta più invecchiata e malcerta quella della signora, ogni mattina un po' meno bella e più debole e sfuggente quella di Elena Vera. Ma ogni volta che fu sul punto di cadere in tentazione, ricordò all'istante il gesto discreto e autoritario dell'uomo, l'indice sulle labbra, ripetuto di tanto in tanto con gli occhi leggermente burloni, e mantenne il silenzio. L'ultima cosa che desiderava era irritarlo. Forse semplicemente i fantasmi si annoiano allo stesso modo delle vedove. Un giorno Elena colse un brusco cambio di espressione nel volto dell'uomo mezzo contadino e mezzo soldato. Istintivamente avrebbe sempre voluto rammendare i buchi dei vestiti affinché attraverso di essi non si insinuasse il freddo delle notti marine. La salute della signora Suarez Aldai si andò indebolendo e alcuni giorni prima della sua morte, ma ancora non si sapeva che sarebbero stati tali, chiese a Elena che al posto dei romanzi o dei versi le leggesse qualcosa dai Vangeli. Elena la accontentò e si accorse allora di come ogni volta che pronunciava il nome Jesus, e furono molte, l'uomo faceva delle smorfie di dolore o di pena, come se lo ferisse. Alla decima, undicesima volta, ciò dovette diventare insopportabile per lui, perché la sua figura, sempre alquanto sfumata ma ben distinguibile, cominciò ad affievolirsi fino a scomparire molto prima che la seduta di lettura fosse terminata. Elena si chiese se quell'uomo fosse stato un ateo, un nemico dichiarato della religione. Cosicché, per chiarire almeno questo, un paio di giorni dopo insistette per leggere alla signora un romanzo che aveva sentito elogiare molto, Il Richiglio, dell'autore dominicano Manuel de Jesus Galván. E prima di passare al testo, parlò un po' con la signora a proposito di questo scrittore, cercando di nominarlo sempre col suo nome completo e mai solo per cognome. E vide che ogni volta che diceva il nome Jesus, il visitatore si ritraeva e i suoi occhi esprimevano un misto di furore e di paura. Cosicché Elena iniziò a sospettare quello che per tutto quel tempo non avrebbe neppure immaginato, e durante la lettura di quel libro inventò un dialogo inesistente, molto breve, nel quale fece sì che quell'Enrichillo si rivolgesse a un proprio subalterno in questi termini: Tu, Jesus, Jairo. Il fantasma si tappò le orecchie, terrorizzato per un momento, con la faccia stravolta. Ma lei non insistette e l'uomo si ricompose. Elena impiegò 3 giorni per fare la sua prova definitiva. La signora deperiva, ma si rifiutava di essere messa a letto. Rimaneva nella sua poltrona come se ciò fosse un segno della sua salute o una salvaguardia contro la morte. Ed Elena Vera volle leggerle Il Milione di Marco Polo. Questo disse, poiché in realtà si limitò al prologo e alla nota biografica sul viaggiatore, senza dubbio ciò che le interessava. Recitando dunque ad alta voce quei dati sulla vita e le avventure di Marco Polo, introdusse anche un po' di farina del suo sacco e disse: Questo grande avventuriero, tra gli altri luoghi, andò in Cina e alla Mecca. Si fermò e fingendo ammirazione aggiunse: Pensi, signora, come è andato lontano in Cina e alla Mecca. Il volto riarso abbronzato dell'uomo impallidì di colpo e, per così dire, nello stesso movimento processo e senza alcuna transizione, l'intera figura sparì rapidamente, come se il pallore sopravvenuto l'avesse cancellato dall'aria, l'avesse reso trasparente. Nulla, invisibile perfino per lei. E in quel momento ebbe la certezza che quell'uomo era stato Emiliano Zapata, assassinato a poco più di 30 anni a causa del tradimento di un finto zapatista di nome Jesús Gallardo, in un luogo chiamato Cinameca, e così dice la leggenda. E si sentì molto onorata nel capire che a farle visita, con i buchi dei colpi traditori, era il fantasma Zapata.
La signora però la mattina dopo morì. Lei continuò a stare nella casa per diversi giorni, afflitta, sconcertata e ormai senza più un pretesto, smise di leggere. L'uomo non apparve. Convinta che Zapata ci tenesse a ricevere l'istruzione che sicuramente gli era mancata nella sua storia o vita, e anche dell'idea che in essa egli avesse risentito di un eccesso di realtà e per questo dopo morto volesse riposare nei racconti di fantasia, ma allo stesso tempo timorosa che non fosse così e che la sua presenza fosse stata misteriosamente legata soltanto con la signora. Un amore con Zapata richiedeva una segretezza, una segretezza maggior segretezza di qualunque altro e di mantenere il silenzio fino alla fine. Allora decise di riprendere a leggere a voce alta per evocarlo, e non solo romanzi o poesie, ma anche trattati di storia e scienze naturali. L'uomo si fece attendere alcuni giorni prima di riapparire. Chissà se portano il lutto i fantasmi. Loro a maggior ragione di chiunque altro, o chissà se ancora diffidano, se ancora si può fare loro del male con le parole. Ma alla fine lo fece, forse attratto dalle nuove materie che continuò ad ascoltare con la stessa attenzione, sebbene non più in piedi con i gomiti appoggiati sullo schienale, ma comodamente seduto sulla poltrona vuota, il cappello appeso e a volte con le gambe accavallate e un sigaro acceso in mano, come il patriarca che non poté mai essere nei suoi giorni memorabili. La giovane, che intanto era diventata adulta, custodì gelosamente il segreto e ogni volta gli parlava con più confidenza, ma senza ottenere mai risposta. I fantasmi non sempre possono o vogliono parlare. E con questa sempre maggiore e unilaterale confidenza passarono gli anni. E lei ebbe l'accortezza di non menzionare mai più il nome Jesus in nessun contesto e di evitare ogni parola che iniziasse con le stesse sillabe di Guajiro o Guajardo e di bandire per sempre la Cina e la Mecca dalle sue letture. Finché arrivò un giorno in cui L'uomo non si presentò, né lo fece nei giorni e nelle settimane successive. La giovane, che era ormai quasi vecchia, all'inizio si preoccupò come una madre, temendo che potesse essergli accaduto qualche grave incidente o disgrazia, senza rendersi conto che quel verbo, accadere, vale solo per i mortali e che coloro che non lo sono più si trovano in salvo. Quando capì questo, la sua preoccupazione lasciò il posto alla disperazione. Pomeriggio dopo pomeriggio contemplava la poltrona vuota e deprecava il silenzio, rivolgeva dolorose domande al nulla, lanciava rimproveri all'aria invisibile e malediceva il passato nel quale temeva che lui fosse tornato. Si chiedeva in che cosa poteva aver mancato o sbagliato. E cercava con affanno nuovi testi che potessero attrarre la curiosità del guerrigliero e farlo tornare. Nuove discipline, nuovi romanzi. E cercava di procurarsi nuove puntate di Sherlock Holmes, nella cui abilità e lirismo confidava più che in qualunque altra esca scientifica o letteraria. E continuava a leggere ad alta voce ogni giorno per vedere se lui sarebbe venuto. Un pomeriggio, dopo vari mesi di desolazione, le capitò che il segnalibro del romanzo di Dickens che gli stava pazientemente leggendo in assenza non si trovava dove l'aveva lasciato, ma molte pagine più avanti. Lesse con attenzione nel punto dove lui l'aveva messo e allora capì con amarezza. Ed ebbe la delusione che tocca ad ogni vita, per ritirata e quieta che sia. C'era una frase del testo che diceva: E lei invecchiò e si riempì di rughe, e la sua voce rauca non gli risultava più gradita. Racconta don Alejandro de la Cruz che la vecchia si indignò come una sposa ripudiata e che, lungi dal rassegnarsi e tacere, disse al vuoto con grande rimprovero: Sei ingiusto e tu hai sempre voluto essere un uomo giusto, o questo si racconta ora. Tu non invecchi e vuoi voci gradevoli e giovanili e contemplare facce pulite e luminose. Non credere che non lo capisca, sei ancora giovane e lo sarai ormai per sempre. E forse non hai avuto troppo tempo per troppe cose che ti sono accadute senza sfiorarti. Io però ti ho istruito e intrattenuto per molti anni e se grazie a me hai imparato tante cose e non so se perfino a leggere, non c'è nessuna ragione che tu ora mi lasci messaggi offensivi mediante i miei libri che ho sempre condiviso con te. Considera che da quando è morta la signora io avrei potuto leggere in silenzio e non l'ho fatto. Sarei potuta andarmene da Veracruz e non l'ho fatto. Capisco che tu possa andare in cerca di altre voci, nulla ti lega a me ed è vero che non mi hai mai chiesto nulla, nulla dunque mi devi. Ma se sai cos'è la riconoscenza, Emiliano, e questa fu la prima volta che lo chiamò col suo nome senza sapere se fosse ascoltata. Emiliano, ti chiedo di venire almeno una volta a settimana ad ascoltarmi e di essere paziente con la mia voce, che non è più bella e non gradisci più perché non mi porterà più amori. Io mi sforzerò e continuerò a leggere nel miglior modo possibile. Ma tu vieni, perché ora che sono ormai vecchia, sono io ad aver bisogno della tua distrazione e presenza. Ormai non sarai più capace di tirare avanti senza vedere i tuoi panni bucherellati. Povero Emiliano, aggiunse con più calma, come ti hanno sparato. Secondo lo studioso Don Alejandro de la Cruz, il fantasma del contadino ed eterno soldato che era forse stato sapata, non si mostrò del tutto insensibile, capì le ragioni della donna e dimostrò di sapere cos'era la riconoscenza. Da allora in poi, e fino alla sua morte, Elena Vera attese con gioia e impazienza l'arrivo del giorno fissato in cui il suo impalpabile amore silenzioso acconsentiva a tornare al passato del suo tempo, nel quale in realtà non c'era nessun passato e nessun tempo. L'arrivo di ogni mercoledì, quando lui forse ogni volta tornava da Cinameca assassinato, triste e sfinito. E si pensa che furono forse quelle visite e quell'ascoltatore e il loro patto a mantenerla ancora in vita per diversi anni, lì, davanti al mare, e ancora dunque con presente, passato e anche futuro. O forse sono nostalgie.